Dicevo, buongiorno a tutti, siamo arrivati all'inizio del capitolo 2 del Vangelo di Marco e adesso faremo una sezione, che è la sezione che va dal capitolo 2, versetto 1 al capitolo 3, versetto 7, che viene definita un Vangelo in miniatura. Perché all'interno di questo discorso di Gesù c'è veramente il nucleo della sua rivelazione. Cioè sono 5 controversie che hanno una struttura di tipo chiasmatico. Allora, chi viene ai miei corsi biblici deve sapere tutto sul chiasma, perché buona parte della struttura del genere letterario ebraico si basa su questo chiasma. Che cos'è il chiasma? Il chiasma è una struttura tipica della Bibbia dove ai primi versetti corrispondono gli ultimi, ai secondi versetti corrispondono i penultimi, al terzo gruppo di versetti corrispondono i terzultimi e al centro c'è un cuore del chiasma che è quello che dà la chiave di lettura di tutto quanto il brano. A volte questa struttura chiasmatica la troviamo anche soltanto in 2 versetti. Ecco, la troviamo in poche parole. A volte, come qui, tutto il brano, ed è un brano abbastanza lungo, perché va dal capitolo 2, versetto 1, fino al capitolo 3, versetto 7, ha questa struttura di tipo chiasmatico, che adesso andrò ad enucleare. A parte che è un modo tipico di scrivere dell'ebraismo, è anche un modo mnemonico per ricordare. Voi sapete che per tanti anni, allora prima di tutto, che buona parte degli ebrei erano analfabeti, chi sapeva leggere e scrivere erano gli scribi. Quindi la gente ricordava le scritture attraverso tutta una serie di strumenti mnemonici, no? Che noi abbiamo invece perduto nei secoli. Tenete conto che la predicazione è orale per almeno 20-30 anni, i primi scritti del Nuovo Testamento datano dopo il 50. Quindi per almeno 20 anni le parole e i fatti di Gesù sono tramandati soltanto oralmente. E gli ebrei si servono di questi trucchetti, no? Di tipo mnemonico per ricordare con esattezza. Allora vi faccio capire, in genere quando poi uno scrive, scrive che ad A corrisponde A primo, a B corrisponde B primo e poi c'è magari a C, C primo, poi c'è un cuore che è D, che è L, che è F, che dà il senso al brano. In questo caso A sarebbero i primi 12 versetti, quindi dal capitolo 2 versetto 1 al capitolo 2 versetto 12 c'è un quesito e il quesito è possibile la remissione dei peccati? E la risposta è piena di ammirazione da parte degli astanti. Andando al fondo a vedere A1, che sarebbe dal capitolo 3 versetti 1-7, c'è un altro quesito: è possibile fare il bene in giorno di sabato? E qui invece la risposta sarà un rifiuto della dottrina di Gesù. Poi, secondo gruppo, che chiamiamo B, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 17, c'è Gesù che chiama i peccatori. Ripeto, capitolo B, versetti 13 e 17, scusate, capitolo 2, versetti 13 e 17, Gesù chiama i peccatori. Quello che chiamiamo B1 sono al capitolo 2 i versetti dal 23 al 28 in cui Gesù chiama l'uomo al vero significato del sabato, che sarà che l'uomo non è per il sabato, ma il sabato è per l'uomo. C'è un nucleo centrale che chiamiamo C, che sono i versetti dal 18 al 22, in cui c'è il tema, l'annuncio che Gesù è lo sposo messianico. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui verrà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa nuova su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo squarcia il vecchio e si procura uno strappo peggiore. e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca le otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Quindi c'è un nucleo centrale, il centro che dà la chiave di lettura a questa grande struttura, che è l'annuncio che Gesù è lo sposo, finalmente arrivato alla fine dei tempi per la sua amata, il suo popolo Israele. E questo sposo rompe tutti gli schemi esistenti, è il vino nuovo che fa saltare il tappo, che fa saltare l'oltre vecchio, talmente potente, talmente spumeggiante. Ecco, individuata questa struttura di questa sezione, cominciamo a leggere. Se qualcuno di voi vuole leggere, dal capitolo 2, i primi 12 versetti.
Leggo io. Leggi. Allora, non vedo niente, insomma. Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. In che versetto devo leggere?
Fino al 12.
Si recarono da lui un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, visto la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino», disse il paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
Ecco, qui abbiamo un testo in cui gli studiosi distinguono una parte originale che è molto piccola, cioè probabilmente il testo originale erano i primi 5 versetti, in cui questo paralitico è portato dal Signore e il Signore gli dice: «Ti sono rimessi i peccati». Allora attenzione, siamo in casa. Ormai dovete avere familiarizzato che tutte le volte che Marco parla della casa è la chiesa. Qui questa casa è la casa di Pietro, casa di Pietro che qualcuno di voi avrà visto a Cafarna, o almeno quello che ne resta, le fondamenta. Sopra queste fondamenta c'erano pareti di muratura e un tetto di frasche. Quindi che cosa hanno fatto questi signori? Hanno spostato un po' di frasche che fungevano da tetto e hanno calato giù il paralitico. Non so con quanta gioia di Pietro e della sua famiglia deve vedersi disfatto il tetto. Comunque, attorno a questo nucleo, in cui un gruppo di amici portano un paralitico, cercano di scavalcare la folla passando direttamente dal tetto e Gesù guarisce questa persona, viene inserita una controversia. La controversia sul senso del peccato. Allora, qui dobbiamo capire perché nella mentalità giudaica il peccato è frutto, il male, la malattia, la sofferenza sono frutto del peccato dell'uomo. Chi apre la Bibbia e legge i capitoli 2 e 3 della Genesi vede che questa mentalità giuridica ha delle radici molto lontane, perché secondo il testo scritturistico l'origine del male è il peccato dell'uomo. Cioè la Bibbia ha molta paura di attribuire il male a Dio, e allora fin da subito cerca delle altre soluzioni. La prima soluzione è: il male viene dal peccato dell'uomo. ha mangiato, ha disobbedito a Dio, si è allontanato dalla legge del Signore e pertanto ha portato il male sulla terra. In realtà, per capire bene questo, noi dobbiamo avere chiara quella che è la cosiddetta teologia della retribuzione, che percorre tutto l'Antico Testamento. Questa teologia della retribuzione, o teologia delle due vie, dice così: poiché Dio è il bene, Dio è la felicità, Dio è la bellezza, Dio è la vita, se tu sei attaccato a Dio, starai bene, sarai forte, sarai prospero, sarai pieno di vita, sarai pieno di ricchezze. Se ti allontani da Dio, che è la fonte della vita, del benessere, della felicità, avrai malattia e avrai sofferenze. Vi invito a leggere il capitolo 28 del Deuteronomio, perché una volta tanto va letto, perché è veramente interessante. Sì, prendete le vostre Bibbie, Deuteronomio, capitolo 28. È un po' lunghino, ma
le benedizioni,
una volta nella vita va fatto, perché è troppo bello. Se qualcuno vuole leggere.
Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra. Perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. Il Signore lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici che insorgeranno contro di te. Per una sola via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. Il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani. Così presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in testa e non in coda, e sarai sempre in alto e mai in basso se obbedirai ai comandi del Signore tuo Dio, che oggi io ti prescrivo perché tu li osservi e li metti in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra, da alcune delle cose che oggi vi comando per seguire altri dei e servirli.
Ecco, qui avete visto la prima parte di questo brano, no? Se obbedirai alla voce del Signore, avrai ogni benessere possibile e immaginabile. Sarai fertile tu, sarà fertile il tuo bestiame, sarà fertile la tua campagna, i tuoi nemici se ne andranno scornati, non chiederai mai un prestito, ma anzi sarai tu che li presterai, eccetera. E subito dopo il rovescio della medaglia. Ma se ti allontani da Dio, leggiamo avanti.
Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. Sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo. Maledetti i parti delle tue vacche e i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando esci.
Ecco, questa frase quando entri e quando esci è la nascita e la morte. La trovate spesso nella Bibbia. Il Signore, pensate, Salmo 102, veglia su di te quando entri e quando esci. Non è solo quando entri e quando esci di casa, quando esci dal seno materno e quando entri poi nella terra, cioè per tutta la vita. È un modo di dire ebraico. Andiamo avanti.
Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato. Il Signore ti farà attaccare la peste finché essa non ti abbia eliminato dal paese di cui stai per entrare a prendere possesso. Il Signore ti colperà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, il carbonchio, la ruggine, che ti perseguiteranno finché tu non sia perito.
Trattato di patologia medica. Allora.
Il cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia al tuo paese sabbia e polvere, che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche e nessuno li scaccerà. Il Signore ti calperà con le ulcere d'Egitto, con buboni, scabbie e prurigine, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di pazzia, così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna, un altro la praticherà. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano. Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica. Sarai oppresso e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo per ciò che i tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore ti colpirà alle ginocchia e alle cosce con un'ulcera maligna della quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla pianta dei piedi alla sommità del capo.
La fascite plantare.
Il Signore ti porterà, te e il re che ti sarai costituito, in una nazione che né tu né i padri tuoi avete conosciuto. La servirai dai stranieri, dei di legno e di pietra. Diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne e la coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti in tutto il territorio, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito di insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto perché non avrai obbedito la voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che Egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio.
Mamma mia. Andiamo avanti. Ancora? Credo che bisogna veramente capire come ci sia la volontà da parte della Torah di dirci che tutto il male deriva dal peccato dell'uomo. E non sa più cosa inventare. Guardate che resta poi poco di male non elencato in questi capitoli.
È stato scritto Deuteronomio, non mi ricordo, dopo l'esilio babilonese.
Sì, sicuramente. Deuteronomio
si riferiscono anche a cosa è successo.
Certo. Quindi parlano già al passato, al futuro, ma vedete, è un'esperienza passata, dice il tuo re sarà deportato, i tuoi figli non saranno tuoi, ma saranno schiavi di altri. Certo.
Poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Il Signore solleverà contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione che si slancia a volo come aquila, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto feroce che non avrà riguardo al vecchio, ne avrà compassione del fanciullo, che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto dell'alleanza, e pronunzio questa imprecazione. Ma con chi? Ma...
No, scusa.
Ho saltato qualcosa.
Una pagina.
Ho saltato una pagina.
Che mangerà allora. Il tuo bestiame e il frutto del tuo suolo.
Finché tu sia distrutto. Versetto 151.
Ah, ecco, qui c'è capita le pagine. Del tuo suolo finché tu sia distrutto e non ti lascerà alcun residuo di frumento, di mosso, di olio, dei parti delle tue vacche, dei nati delle tue pecore, finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e forti, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato. Durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore tuo Dio ti avrà dato. L'uomo più raffinato tra di voi e più delicato guardirà di malocchio il suo fratello e la sua stessa sposa e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli, delle quali si ciberà. Perché non gli sarà rimasto più nulla durante l'assedio, e l'angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro le tue città. La donna più raffinata e delicata tra di voi, che per delicatezza e raffinatezza non si sarebbe provata a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio il proprio marito, il figlio e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che deve ancora partorire, mancando di tutto durante l'assedio e l'angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città.
In altre parole, lontano da Dio si arriva al cannibalismo. Andiamo avanti.
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi, flagelli grandi e durature, malattie maligne e ostinate. Farà tornare su di te le infermità dell'Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche ogni altra malattia e ogni flagello che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore manderà contro di te finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio. Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal suolo che vai a prendere in possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità fino all'altra. Là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, dei di legno e di pietra. Fra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e angoscia di anima. La tua vita ti sarà dinanzi come sospesa a un filo. Temerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua vita. Alla mattina dirai, se fosse sera, e alla sera dirai, se fosse mattina, a causa del timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà ritornare in Egitto per mezzo di navi, per una via dalla quale ti ho detto, non dovrete più rivederla. E là vi metterete in vendita i vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà.
Vedete che è veramente terribile. Vi farei leggere ancora un altro brano, proprio a conclusione, e forse ci fermiamo un po' su questo, ma è un tema talmente più importante per capire il Vangelo che dobbiamo avere chiaro questo. Allora, questo è il Signore che parla dalla sua legge. Andiamo al capitolo 30. Al capitolo 30 invece Mosè, che prima di morire lascia il suo testamento ai suoi discepoli, al popolo di Israele, e vedete come riprende specificando davvero che l'uomo si trova davanti a due vie. Se qualcuno, la signora legge benissimo, se non è stanca, continui lei oppure qualcun altro che va avanti. Non importa, qualunque traduzione che abbiate, va bene.
Leggo io.
30.
Quando tutte queste cose che io ti ho posto dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato, se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possiederai. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Il Signore, tuo Dio, farà cadere tutte queste imprecazioni sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e perseguiteranno. Tu ti convertirai, obbedirai alla voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. Il Signore, tuo Dio, ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, perché il Signore gioirà di nuovo per te facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri. Quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi, i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? non è di là dal mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.
E vedete adesso il gran finale, è la sintesi bellissima di tutto quello che abbiamo letto.
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu vivi e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro, e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state per entrare in possesso passando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai suoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Vedete, è bellissimo, ci abbiamo messo un po', ma è uno, secondo me, dei punti più importanti della scrittura. Perché dice con chiarezza la cosiddetta teologia della retribuzione, cioè se siamo vicini a Dio ci andrà tutto bene, avremo fecondità, ricchezza, benessere, salute. Se ci allontaniamo da Dio abbiamo ogni sorta di male, non saremo fecondi, saremo poveri, eccetera. Questo è sicuramente un grande annuncio. Guardate che non è da buttare via sta cosa qui, secondo me non spiega tutto, ma spiega tanto, perché è esperienza nostra quotidiana come tanto male del mondo deriva dal peccato dell'uomo, come tanto male del mondo deriva dall'atteggiamento, dai vizi dell'uomo o dall'uso indiscriminato dei beni terreni. Tutti sappiamo che c'è un rapporto fra il fumo di sigaretta e il cancro al polmone. Tutti sappiamo che c'è un rapporto tra l'amianto e il mesotelioma pleurico, fatti di questi giorni. Tutti noi sappiamo che se mangiamo come dei porcellini e ci sale il colesterolo e i trigliceridi, poi abbiamo maggior rischio di malattie cardiovascolari. Tutti noi sappiamo, pensate al processo dell'IPCA di Cuvier, che i coloranti con l'anilina ti fanno venire il cancro alla vescica. Tutti noi sappiamo che tanti bimbi nascono magari malformati perché i genitori hanno fatto abuso di droghe o di sostanze varie. Tutti noi sappiamo che tante catastrofi che una volta si pensavano naturali e basta sono dovute al disboscamento selvaggio, sono dovuti all'uso scriteriato della natura, sono dovuti allo sfruttamento insensato delle falde profonde, sono dovuti all'edilizia abusiva che costruisce da tutte le parti, sono dovuti alla mancanza di rispetto del territorio. Quindi se noi apriamo il giornale ogni giorno, tante guerre, tante violenze, tante atrocità sono dovute al razzismo, sono dovute alla sete di potere, sono dovute a fanatismi religiosi, sono dovute alla violenza che c'è nell'uomo, sono dovute alla sete di conquista, sono dovute alla sete di possesso. Quindi è una dottrina importante questa, perché spiega la responsabilità dell'uomo, certamente. Quindi quando la Bibbia ti apre le sue pagine, ti vuole innanzitutto dire: stai attento, perché tu hai davanti a te due vie, avete visto? Pongo davanti a te due vie, la via del bene e la via del male, la via della benedizione e la via della maledizione. Cioè ciascuno di noi è veramente uomo faber, uomo fabbro, l'uomo che è artefice del suo destino. Non siamo dei burattini nelle mani di un essere superiore che fa di noi qualunque cosa. Siamo delle persone chiamate a una scelta responsabile. C'è tutto il discorso della libertà dell'uomo, c'è tutto il discorso del libero arbitrio, c'è tutto il discorso della responsabilità dell'uomo. Sicuramente non spiega tutto il male del mondo. Perché questo? Perché ci sono tante malattie, tante sofferenze che non sono ascrivibili immediatamente né a un peccato dell'uomo né a un peccato dei suoi ascendenti. E poi ci resterebbe sempre il problema: ma perché devo pagare io le colpe dei miei padri? E a questa concezione, che invece è una concezione forte, no? Di tutta la Sacra Scrittura, abbiamo già una ribellione profonda dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe. Farò un corso sul libro di Giobbe alla parrocchia di Sant'Anna, non all'Istituto Sant'Anna, quella vicino a Piazza Rivo, in via Brione 40, a gennaio, e mi pare mercoledì alle 18. Il grande tema del libro di Giobbe qual è? Giobbe, che sapete, era ricco, bello, pieno di soldi, pieno di beni, con 10 figli, con ogni sorta di benedizione dal Signore, un bel momento si vede morire i figli, si vede i predoni depredargli dei suoi beni, si vede crollare la casa che perisce in un incendio, si vede coperto anche qui di tutte le malattie di questo mondo. Mi ero divertito una volta a fare la diagnosi, a visitare Giobbe, e la cartella clinica era immensa, perché aveva di tutto, dall'angina pectoris all'osteoporosi, alla scabbia, all'enfisema polmonare, allo scompenso cardiocircolatorio, c'aveva tutto sto povero Giobbe. Gli amici che arrivano lì, che cosa gli dicono? Se sei finito così, chissà cosa hai combinato. Sembravi tanto buono, sembravi tanto pio, ma in realtà, no? Sicuramente avevi commesso qualcosa. Pentiti e il Signore ti riporterà ai fasti di prima. Giobbe non ci sta, cioè Giobbe giura la sua innocenza, Giobbe giura la sua bontà, dice: io ero un uomo giusto, io ho amato il Signore, ho amato il prossimo, nessun povero è passato da casa mia senza che io abbia rivestito da casa da capo a piedi e senza che io gli abbia dato tutto quello che avevo per poterlo sfamare, nessuna vedova è ricorsa a me senza che io l'abbia aiutata, nessun orfano, e comincia il suo giuramento di innocenza. E allora chiama Dio a confronto, urla contro Dio: la colpa è tua, sei un Dio leopardo, sei un Dio arciere, sei un Dio che si accanisce con l'uomo, sei un Dio che non ascolta il grido del sofferente. Sono parole terribili. E la sapienza tradizionale, rappresentata dai tre amici di Giobbe che vanno là per consolarlo, si vede davvero demolita, si sfalda, si sbriciola. La risposta di Dio quale sarà? Sarà un Dio che non risponde a Giobbe, ma che scende dai cieli, va a sedersi sull'etamaio dove Giobbe giace, o sul mucchio di cenere, lì le traduzioni sono discordi, e che si mette lì e gli dice: io amo tutti, io sono un Dio che ama, sono un Dio che ama i piccoli dell'asino selvatico nel deserto, che ama il camoscio sulle montagne, che ama i piccoli del corvo, che ama il bufalo, che ama i pesci del mare, tanto più amo te. E Giobbe, che si trova questo Dio che è sceso sul suo mucchio di cenere, che ha preso parte delle sue sofferenze, e che lì spalla a spalla con lui, che dialoga con lui, dice: Signore, per la prima volta io ti capisco, prima non ti avevo mai capito, allora taccio, muo, è la parola del mistero, sto zitto e ti adoro. E lì finiva il libro di Giobbe. Voi sapete che ciò scandalizzò talmente il redattore finale, che era anche lui abituato sempre soltanto alla teologia della retribuzione, che aggiunge l'happy end, cioè il lieto fine. Allora Dio ripristinò a Giobbe più beni che prima, più bestiame che prima, più figli che prima, più case che prima, più soldi che prima, più servi che prima. Questa è un'aggiunta posteriore, scritta con un altro stile, scritta da un'altra mano, scritta con un altro linguaggio, da parte di un redattore che trovava scandaloso no? Che Dio dicesse: no, il limite fa parte della tua vita, sappi però che sei accompagnato dal mio amore, punto. E non perché sei buono io ti premio. Questa teoria è una teoria che in fondo è la teoria di Gesù. Gesù due volte interviene su questo tema. Una volta quando gli portano la Gazzetta di Gerusalemme, dove ci sono due notizie di cronaca. La prima, la caduta della torre di Siloe che ha fatto 16 morti, e l'altro, quell'eccidio da parte di Pilato di alcuni galilei che si erano ribellati. E voi sapete che Gesù dice: ma credete forse che questi poveretti a cui è cascata in testa la torre, o questi tali che sono stati massacrati da Pilato, fossero più cattivi degli altri? No, non è vero, non è vero. Quindi lo dice con molta chiarezza. Non è che questi sono morti perché erano peccatori, non è che a uno gli è capitata una disgrazia perché era peccatore, non è che uno è stato ucciso in un tumulto pubblico da un'operazione di polizia dittatoriale perché era più cattivo. No, non è vero. Secondo episodio, Giovanni 9, quando Gesù ha davanti a sé quella persona nata cieca e i discepoli gli chiedono: chi ha peccato, lui o sua madre o i suoi genitori? E Gesù risponde: né lui né sua madre hanno peccato, ma è così perché si manifesti la gloria di Dio. Allora sicuramente c'è un'altra dottrina che va sicuramente accorpata a questo, cioè se noi leggiamo altri brani della scrittura, se soprattutto leggiamo il Nuovo Testamento e soprattutto gli scritti giovannei, che dicono che l'incarnazione del Figlio non è dovuta al peccato dell'uomo, ma è stata da sempre pensata dalla volontà del Padre, allora diveniamo a quella che è il grande concetto dei padri greci, che dicevano una cosa molto semplice: guardate che il peccato, che la sofferenza, la malattia, il dolore fanno parte della creaturalità, del nostro essere non Dio. Noi soffriamo, noi moriamo perché non siamo Dio. Se Dio è il perfetto, la creatura è l'imperfetta. Se Dio è l'eterno, la creatura è mortale. Se Dio è l'illimitato, noi siamo limitati. Cioè, perché soffriamo e moriamo? Perché non siamo Dio. Fossimo Dio, che abbiamo la perfezione, non moriremmo, non soffriremmo. Ma poiché siamo creature, questo fa parte del nostro ordine biologico. Cioè il morire, il soffrire, fanno parte del nostro essere uomini, del nostro essere creature. D'altra parte, anche da un punto di vista puramente logico-scientifico, la morte non è la conseguenza del peccato. Perché possiamo dire questo? Perché l'uomo è apparso sulla Terra 2 milioni d'anni fa, l'Homo sapiens, ma prima di lui c'erano stati i dinosauri, che si erano già estinti ai tempi dell'apparizione del primo Homo sapiens. Quindi la morte faceva parte pesantemente dell'ordine naturale, c'erano stati sconvolgimenti, terrori, vulcani che scoppiavano, sconvolgimenti cosmici, c'era stata l'esperienza mortale da parte di talune specie. Quindi l'uomo non aveva ancora fatto tempo a peccare, ma c'era già un disastro nella natura da tutte le parti. Guardate che questa non è una teoria strana. Se voi leggete bene il Catechismo della Chiesa Cattolica, paragrafo 310 e 312, lo dice molto bene: Dio non ha creato l'uomo il mondo perfetto. Dio ha creato un mondo in cui accanto al bene fisico c'è il male fisico, accanto alla vita c'è la morte, ma proprio perché è mondo. Ma l'ha creato, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, in statu vie, cioè in stato di via, in cammino verso una perfezione che si raggiunge solo in Cristo. Allora ecco che Dio, nel momento in cui crea l'altro da sé, sa di creare il finito, ma immediatamente pensa al Messia, pensa al suo figliolo, per il quale egli stesso, l'infinito, l'eterno, l'immortale, si farà finito, mortale, uomo di patimenti, uomo di dolori, e prendendo su di sé la finitudine umana, il dolore umano, l'angoscia umana, li trasfigurerà nella sua risurrezione nell'infinito di Dio. Discorso che dicevamo la volta scorsa: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Ma questo per sanare il gap creaturale, per sanare questa finitudine umana. Quindi l'incarnazione primariamente non è dovuta al peccato, l'incarnazione è da sempre pensata da Dio. Non per niente Giovanni nel suo prologo scriverà: in principio era il verbo è Gesù, e il verbo era Dio, il verbo era presso Dio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, perché soltanto in Cristo noi abbiamo il compimento. Ecco perché il paradiso è Gesù Cristo. Dicevano i padri: creavit Deus Adam e posuit eum in paradiso, id est in Cristo. Dio creò Adamo e lo pose nel paradiso, cioè in Cristo. È solo Cristo il paradiso, è solo Cristo che ci dà la vita divina, è solo Cristo che ci partecipa della pienezza di Dio, è solo Cristo che ci fa superare il limite della nostra creaturalità. Mi ha fatto molto piacere, l'altro giorno a corso per Apocalisse, un signore che sentiva queste cose qua mi ha portato un librino del cardinal Biffi, che sicuramente non è un progressista teologico, ma che diceva le stesse cose che dico io su questi temi, no? Un libricino dell'LDC che si intitola L'Aldilà, e gli ho detto: ma lo presti, gli do un'occhiata. Poi l'ho letto proprio volentieri, in cui il cardinal Biffi dice proprio queste cose qui, cioè che l'incarnazione è essenzialmente dovuta per il superamento del limite creaturale, non per il peccato. E qui dice quell'altra cosa da cui era partito il mio dibattito con quel signore, che giudizio particolare, giudizio universale coincidono in Dio, è solo un nostro modo di dire. Quindi anche un cardinale, diciamo proprio tradizionalista, tranquillo, ecco, nel grande albero proprio anche di una tradizione lessicale, che dice queste cose che ormai sono patrimonio comune di tutta la teologia e che noi dobbiamo avere davvero ben presenti. Ecco, sicuramente qui questo racconto che cosa significa? Gesù si trova davanti a un paralitico, no? E Gesù gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Questo non vuol dire che ha peccato e che per guarirlo ha bisogno di perdonarlo, ma vuole farci capire che la salvezza più importante per l'uomo non è quella fisica, ma è la riconciliazione con Dio, ma è attaccarsi a Dio. Che anche una situazione di sofferenza, che anche una situazione di handicap, che anche una situazione di limitazione funzionale può essere un'occasione positiva per l'incontro con Dio. La nostra vita non è importante se stiamo bene, la nostra vita è importante perché è il momento e il luogo in cui incontriamo Dio. È il momento in cui, con le gambe o senza le gambe, con un occhio o senza un occhio, paralitico o no, io posso incontrare Dio che mi dice: ti amo, e posso rispondere: ti amo, alla sua offerta d'amore. E allora ecco che Gesù gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire: sei riconciliato con me, devi attaccarti a me. Per poter essere guarito e sanato, tu devi attaccarti a Dio, perché soltanto il Figlio che viene a prendere su di sé la finitudine, la sofferenza, l'angoscia, la malattia dell'uomo, ti può portare alla Sotein, è alla guarigione. Voi sapete che la parola sozein in greco significa sia salvezza che guarigione. Non esistono due parole diverse. Salvare è sempre guarire. Discorso che facevamo la volta scorsa, che il Signore non viene a salvarci l'anima, viene a guarire il corpo. Ricordiamo sempre questo: guarire la persona, perché la persona è corpo, è tutta la nostra corporeità che è coinvolta, conglobata in questo discorso di salvezza. Ecco, e allora voi, Gesù dice questo, ecco, qui dice questo: se tu ti attacchi a me, ecco la riconciliazione, se tu diventi il mio amen, mi incollo, mi attacco, ecco che io sussumo su di te, su di me, le tue sofferenze e ti guarisco e ti salvo. Ecco perché la cosa principale è la riconciliazione con Dio, cioè il dire ti amo, l'attaccarsi a Gesù Cristo. Questo viene prima di ogni altra guarigione. Ecco perché la guarigione nei Vangeli non è un gesto propagandistico, ma Gesù esige sempre prima la fede, vi ricordate? Addirittura nella sua città non poteva fare miracoli perché non credeva nel lui. Cioè, lì c'è proprio una logica. Se mi attacco a Cristo, che è venuto a prendere su di sé le sofferenze, se credo in Lui, allora sono miracolato, sono liberato. Ma se io rifiuto Cristo, il Signore non può prendere su di sé le mie sofferenze, le mie patologie, le mie paure, il mio morire. Questo discorso di Gesù, ti rimetto i peccati, che vuol dire ti riconcilia a me, ti attacchi a me, ti do la possibilità di un'adesione di fede, ovviamente scandalizza gli astanti, perché in tutto l'Antico Testamento è soltanto Dio che può rimettere i peccati. Andate a prendere per esempio Esodo 34, 7, 9. Se qualcuno lo vuole leggere, Esodo 34, 7, 9. Trovato.
Sì. Allora, il Signore Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Continua.
Sì, sì.
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.
Ecco, attenzione, queste sono frasi che vanno sempre colte nel genere letterario, ma che già ci dicono che la sovrabbondanza della misericordia di Dio è sproporzionata rispetto al suo castigare. Cioè dire che perdona, che colpisce le colpe dei padri per tre o quattro generazioni, ma che invece conserva la benevolenza per migliaia di generazioni, è sicuramente un'ingiustizia, l'ingiustizia di Dio. C'è una sovrabbondanza d'amore per cui si dice sì, ci può essere un piccolo castigo, ma c'è un'infinità di misericordia. È già l'annuncio di quel Dio che ti salva poi gratuitamente e sempre. Comunque vedete, è Dio che perdona le colpe, è Dio che rimette i peccati. Vi leggo io due versetti, Isaia 43, 25: io invece cancellerò le tue colpe, perché così voglio, e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Oppure Isaia 44, 22: ho cancellato con la spugna i tuoi errori e le tue ribellioni. Eccole, sono cancellate, scomparse, come nube che passa. Io sono il tuo Salvatore, ritorna a me. Allora Gesù che dice: io cancello tutti i tuoi limiti, tutti i tuoi peccati, ti faccio aderire a me, sicuramente viene considerato blasfemo, perché soltanto Dio poteva cancellare i peccati e fare aderire alla salvezza. Quindi viene accusato di aver bestemmiato, di farsi come Dio. Attenzione, e a questo punto Gesù tira fuori un titolo che non è un titolo per noi di comprensione molto semplice. Poiché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere i peccati, io vi dico. Allora, questo è un titolo che la Chiesa primitiva darà sempre a Gesù e che poi invece nella storia si va un po' perdendo. Cioè, nessuno di noi chiama Gesù il figlio dell'uomo, lo prega, o figlio dell'uomo, eccetera, eccetera, lo chiamiamo Signore, Salvatore, Redentore, ma figlio dell'uomo no. È un'espressione semitica che gli evangelisti non spiegano mai, probabilmente perché tutti sanno cos'è, perché tutti la ritengono nota. Paragonato ai nostri tempi, nessuno spiega cosa vuol dire sindaco. Se io dico ho visto il sindaco di Torino, tutti sapete chi è il sindaco. Non dico, virgola, cioè il primo cittadino quale è stato eletto con regolari elezioni e che ha presentato, eccetera. Se io dico il presidente della Repubblica, tutti sapete cos'è, non devo specificare che è la persona la quale sta. Allora, il fatto che gli evangelisti parlino sempre di questo figlio dell'uomo senza dire che cos'è, è perché tutti lo sapevano, e perché era un termine tecnico, no, che nella cultura di 2000 anni fa era compreso da tutti, ma che noi invece stentiamo a comprendere. Allora dobbiamo cercare di capire, leggendo questa parola al di dentro dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento in realtà lo troviamo pochissimo, lo troviamo al capitolo 7 del profeta Daniele. Troviamo invece questo titolo molto presente nell'Intertestamento, cioè voi sapete che tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento c'è una caterva di libri sacri per gli ebrei, i quali poi però non entreranno nel canone ebraico, no? Perché magari sono scritti in greco, perché magari sono scritti in aramaico, sono tutti i cosiddetti apocrifi, ma che sono una tonnellata, cioè sono tantissimi. Cioè, non è che hanno scritto soltanto quei libri lì, come non sono stati scritti solo i quattro Vangeli, sono stati scritti una miriade di Vangeli, detti apocrifi, che non vengono considerati ispirati, ma che però fanno poi parte della cultura, no, del tempo. Pensiamo solo al problema dei Vangeli apocrifi. Se noi facciamo la Via Crucis è tutta basata sui Vangeli apocrifi. Perché che Gesù sia caduto 3 volte, che abbia incontrato la Veronica, queste cose qui nei Vangeli ufficiali non ci sono, no? Se noi a Natale facciamo il presepe e mettiamo Gesù in una grotta, questo è sicuramente dovuto agli apocrifi, perché i Vangeli non ci dicono che Gesù è nato in una grotta, ma in un alloggio. Se nel Vangelo ne mettiamo il bue e l'asinello, è perché ce lo dicono gli apocrifi. Se nel Vangelo mettiamo 3 re magi e non 47 re magi, è perché ce lo dicono gli apocrifi. In realtà si parla di alcuni magoi, alcuni, da alcuni può essere da 2 a 7428, cioè noi non sappiamo quanto fossero i re magi. Addirittura gli apocrifi ci dicono che si chiamavano Melchiorre, Gasparre e Baldassarre, no? Ecco, quindi vedete, ecco, gli apocrifi, pur avendo, non essendo ispirati, entrano poi nella cultura della Chiesa. Se noi diciamo che i genitori della Madonna sono Gioacchino e Anna, lo diciamo in base agli apocrifi, perché nessuno dei Vangeli non si parla mai né di Gioacchino né di Anna. Avete detto che quando le mie buone suore del Sant'Anna gli dicono che coloro a cui hanno dedicato il loro ordine nei Vangeli non esiste, ci restano malissimo, ma è la realtà, insomma, no? Ecco, ma è la realtà. Ecco, vedete quindi come dei testi non canonici, non ispirati, però influenzano, no, la cultura. Allo stesso modo abbiamo tutti quei testi cosiddetti apocrifi dell'Antico Testamento, scritti tra il in genere tra il 150 a.C., quando più o meno si scrivono gli ultimi libri sapienziali, e il primo secolo d.C., che sono il Testamento di Enoch, che sono il Testamento dei Patriarchi, che sono il terzo e quarto libro di Esdra, che sono i Re Odi di Salomone, che sono una serie infinita di libri in cui si presenta questa figura del figlio dell'uomo. Questa figura del figlio dell'uomo che ha 2 caratteristiche. Primo, appartiene al mondo degli uomini, perché è solidale agli uomini fino in fondo, perché è rappresentante degli uomini. Secondo, appartiene al mondo di Dio, perché è il rivelatore ultimo, è il rivelatore depositario. Quindi, da una parte, è un essere solidale fino in fondo con l'uomo, che rappresenta in qualche misura tutti gli uomini, è il prototipo di tutta l'umanità. Dall'altra parte è un essere che viene da Dio, che rivela pienamente Dio ed è la parola ultima di Dio. E come la figura del servo di Yahweh in Isaia, che è mandato da Dio a portare salvezza a tutte le genti, ma lo fa assumendo fino in fondo il dolore del mondo, al punto di diventare l'uomo dei dolori che ben conosce il patire e dalle cui piaghe noi siamo stati salvati, così il figlio dell'uomo è solidale con il dolore umano. ma ha il dovere di rimettere i peccati. Ma vedremo, fra qualche versetto, è il Signore del sabato. Quindi è una figura trionfante, è una figura potente, è una figura del mondo del divino, ma nello stesso tempo segue la via del servo sofferente. Si dirà quindi: il figlio dell'uomo dovrà soffrire, dovrà essere consegnato, dovrà essere crocifisso e infine dovrà morire. E allora ecco qua, si legge: perché il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Vedete, il miracolo non è un segno di propaganda, non è uno spot pubblicitario, è un segno, è un'esplicitazione di quello che Gesù è venuto a fare. Poiché io sono colui che viene a prendere su di sé le sofferenze del mondo, ecco che nel momento in cui tu ti apri a me con la fede, io assumo come una grande spugna, come una grande calamita, tutte le tue sofferenze e tu ti ritrovi guarito. Ecco il senso proprio di questa modulazione di pensiero da parte di Gesù. È un'esplicitazione di quello che Gesù veramente è. Gesù è colui che si è fatto uomo fino in fondo, che si è chinato sui sofferenti per liberarli, e quindi questo significa che ogni volta che lui incontra un sofferente, ecco che la sofferenza di questo tale va su Gesù. Viene presa su di sé da Gesù e questo tale viene liberato. Ecco, questo è il miracolo. Gesù è la salvezza integrale nell'uomo. Nel momento in cui lui mi rimette i peccati, cioè io lo accetto, entro in una relazione di fede con lui, immediatamente ho questa salvezza che è anche una salvezza corporea. Certo, poi nella visione post-pasquale, riflettendo su quello che aveva fatto Gesù, la comunità vede già in alcuni segni di guarigione di Gesù un indice della sua divinità e della sua soprannaturalità. Ma vi ricordate che in genere Gesù dice a chi viene miracolato di non dir niente a nessuno, il famoso silenzio messianico. Perché il miracolo è un segno, è una rivelazione, è un'esplicitazione della sua parola. Qui la sua parola è che lui ci riconcilia con Dio, ci rimette i peccati, ci rende capaci di unirci a Dio. Allora il segno è che la riconciliazione con Dio trasforma le nostre vite da storpie paralitiche in uomini invece in piedi, capaci di correre per le vie del Signore. Io mi fermerei qui per dare poi spazio alle vostre interventi, alle vostre domande. Adesso facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo questo lavoro.
Grazie.
Grazie.
Ogni tanto per adesso sono riuscita a venire, comunque però anche se salto qualcosa capisco, ha avuto un pochino
stamattina prima di venire qua una telefonata in bagno per sempre preferito un mobile di Santeria.
Allora non c'è
una forma,
no? No, io lo faccio quando si è il vaccino.
C'è proprio una forma in giro
e poi abbiamo la mattina con la sesta malattia,
3 giorni di febbre alta e poi di
insomma, però nell'insieme diciamo
noi abbiamo avuto il timore che Davide avesse la varicella e passa qualche medicina, però è subito andata bene. Non ha fatto la varicella,
non ha fatto la
varicella.
Vabbè, comunque poi la bambina cosa fa? 3 o 4 giorni al nido, 3 o 4 giorni.
Guarda, il nido è il luogo dove prendere gli anticorpi, dove farsi gli anticorpi, si ammalano
tutti e comunque appunto questo. Allora
ciao, arrivederci.
tanto dove lo è, sì, ma cosa dove lo è, non so se cosa l'altro c'è, se devo ma siccome non ho letto proprio niente in questo periodo, perché non
è come si riesce,
perché la prima cosa che fa
sempre cosa
arrivederci a tutti,
buongiorno. Se riesce, ma io non ho bisogno di qualcosa, come si muore un campo, perché non c'è
ma se io la pensavo comunque era la quarta, però poi non so come fare a riparare, prima fuori
la scatola,
questa fatica, ma non
carte corda,
eh sì, ma siccome la voce c'è, ci sono poche cose,
quindi
non lo so, perché verrei tante
cose. Noi già siamo strumenti un po' piccini, le famiglie non ci sono, questi bambini poverini.
Sì, certo.
Sì, 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 certo. No, no, infatti quello è la verità. Però...
Ma c'è questo signore che ha poco, che
ci viene a compiti a tavola,
no, veramente